Vi chiedo anticipatamente scusa se dovrò interrompermi qualche istante ogni tanto, ma soffro di allergia ai polline e alle graminacee. La nostra bella chiesa, che ha anche tanti bei fiori profumati, porta come effetto collaterale indesiderato qualche colpo di tosse e prurito agli occhi e il naso che cola. Dico subito che mentre leggevo il Vangelo di oggi, cosa che non mi capita quasi mai, perché abbiamo il dono, finché il Signore ce lo conserva, di avere dei diaconi, riflettevo sulle ultime parole che Gesù dice ai dodici: ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Poche ore fa una persona molto cara che ho seguito nelle ultime settimane, una giovane donna, madre di tanti figli e figlie, è mancata all'affetto dei suoi cari e io le avevo portato l'olio dell'unzione, che non si chiama più l'estrema unzione perché non ha questo carattere di viatico, ma ha il carattere di un sacramento dato per strada per rafforzare, per rianimare, per infondere speranza e coraggio, per cui viene anche dato a persone che debbono affrontare qualche intervento chirurgico un po' importante. E dunque mi chiedevo, ma io ho portato l'olio a questa persona cara, inferma, e non è guarita. Come mai? Ho sbagliato qualche cosa nell'amministrare questo sacramento? Ero io che in quel momento non ero sufficientemente docile alla provvidenza di Dio? Non è quello il significato del sacramento dell'unzione, cioè di portare la guarigione fisica? Non era volontà di Dio che quella donna rimanesse in vita, continuasse a fare del bene come ha fatto per tutta la sua vita, alla sua famiglia e alle famiglie che da quella famiglia sono venute? Non so darvi risposta. So solo che il Signore Gesù ha chiesto ai 12 apostoli di fare questa cosa. E non tutte le cose che il Signore ci chiede di fare noi possiamo comprenderle, capirne il vero significato. L'importante è che continuiamo a farle, confidando in Dio che ci vuol bene e che nel suo progetto d'amore ha un piano per ognuno di noi, ha una chiamata per ognuno di noi, ha una vocazione per ognuno di noi. Il giorno stesso della nostra morte biologica è di nuovo un giorno di vocazione, perché secondo le memorie dei Vangeli è il momento in cui definitivamente il Signore Gesù ci chiama per nome e noi gli andiamo incontro per stare con Lui nella comunione dei santi, per salire con Lui in cielo, per essere accolti nella casa del Padre. Questa domenica effettivamente è proprio la domenica della vocazione. Purtroppo nelle nostre orecchie, nel nostro cuore, la parola stessa, vocazione, che è una parola italiana che viene dal latino, che significa semplicemente chiamare una persona per nome, ha immediatamente come ripercussione l'immagine di un prete o di una suora, perché per noi istintivamente, per il tipo di formazione ricevuta, per la nostra esperienza di fede nei nostri gruppi, comunità, parrocchie. La vocazione è quella lì, è una vocazione speciale, il prete, la suora, il missionario, l'eremita, il vescovo, il diacono, qualcuno addirittura, anzi proprio in queste settimane in cui io do la vocazione perché chiamo uno per nome, per me la vocazione è quello lì, e gli dico: potresti pensare di fare il diacono? E lui mi risponde: non ho la vocazione. No, come? Se una cosa è chiara è che la vocazione ce l'hai perché ti ho chiamato, ti ho invitato, ti ho chiamato per nome. Vedete, non abbiamo le idee chiare su tantissime cose, per carità, ma anche sull'uso del linguaggio, delle parole, non ci orientiamo più, siamo deformati. Per noi la vocazione è un ambito speciale, unico, e in fondo tutto sommato penso che anche da un punto di vista psicologico qualcuno o qualcuna qui presente possa pensare: per fortuna che non ce l'ho la vocazione. Non è così. Ecco, abbiamo sentito le scritture di oggi che ci parlano, per esempio, della storia di Amos, un profeta vissuto prima in Giudea e poi in Galilea nell'VIII secolo d.C., che portava da parte di Dio al popolo di Israele un messaggio che era quel che era, un messaggio scomodo per il re, perché lo avvertiva che sarebbe stato assediato, portato in esilio con il suo popolo. E abbiamo sentito le vicende di quella storia particolare, il sacerdote del santuario dove il profeta esprime l'oracolo da parte di Dio, gli dice: per favore guarda, questo è il santuario del re, il tuo messaggio non è compatibile con il sistema, vai altrove, è grande la Palestina, basta che non ci disturbi qui. E la risposta del profeta Amos, molto bella: non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge, il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo, Israele. Questa è una vera vocazione. Vuol dire che Dio chiama per nome un uomo che non è un addetto ai lavori, non è uno specialista della vita religiosa, non è un uomo addestrato per una missione speciale. No, è uno che fa il mandriano, alle greggi, fa il suo lavoro, raccoglie sicomori. Il Signore mi prese, mi chiamò, mi disse: va. Molto bello perché vedete che questo demitizza, desacralizza e ci restituisce un'idea sana della vocazione. Non ci sono requisiti previ. Questo raccoglie sicomori e sta dietro il gregge. Non si parla della sua loquacità, della sua sapienza, della sua conoscenza delle sante scritture, no. La risposta di Amos è molto simpatica perché sembra dire ad Amasia, il sacerdote che lo sta cacciando via: ma guarda che tu mi chiedi una cosa impossibile, io non posso andarmene, perché è il Signore che mi ha chiamato qui, è Lui che mi ha preso, io stavo bene per conto mio, facevo la mia vita, ma il Signore mi ha chiamato, mi ha preso. Allora se adesso andiamo al Vangelo, vediamo un'altra circostanza di chiamata. Il Signore chiama i dodici. Non so se vi ricordate dove eravamo rimasti col Vangelo di Marco domenica scorsa. Eravamo nella sinagoga di Nazareth e i concittadini di Gesù avevano mostrato di non gradire la sua presenza perché pensavano di sapere già tutto di lui, e Gesù stesso aveva constatato la loro incredulità. Gesù, anziché andarsene con la coda tra le gambe, rilancia la sua missione affidandola a 12 persone. Chiama 12 persone, le chiama per nome, le manda e dà loro le istruzioni per il viaggio. Quando noi ci prepariamo per un viaggio, un'esperienza che magari d'estate ci può capitare più frequentemente, ci preoccupiamo di raccogliere tutte le cose che ci servono. Qui Gesù dice che non occorre niente. Andate così come siete. Solo una cosa portate, il bastone. Il bastone che ci ricorda subito, nel linguaggio di un giudeo, la presenza stessa di Dio. Il Signore è il mio pastore, il suo vincastro è sempre con me. Il bastone è il bastone che Mosè tiene in mano, col quale percuote le acque del mare. Purtroppo per lui percuote anche la roccia dalla quale scaturisce l'acqua per il popolo, e così Mosè si trova impedito dall'entrare nella terra promessa. Il bastone di Dio, vai così come sei. Dice, ma come, ma non devo prepararmi? No, non devi prepararti. È il Signore che ti manda, è la vocazione. Allora, vedete San Paolo nella seconda lettura di oggi che cosa ci dice? A quel punto San Paolo non ci parla più di nome e cognome. La parola di Dio non ci parla solo di Amasia, di Amos, dei dodici apostoli. San Paolo fa un discorso molto generale, in cui però continua a dire qual è l'opera di Dio verso tutti noi. Nessuno di noi è escluso. Il Signore ci ha scelti in Cristo prima della creazione del mondo. Non è che qualcuno o qualcuna di voi si può alzare e dire il Signore non mi ha scelto, no? Non è così. Il Signore ti ha scelto. Questo è il grande annuncio che la parola di Dio ci ha dato. Dice, ma quando mi ha scelto, quando avevo 12 anni o 35, sono andato a Meggiugorio e mi sono convertito, come qualcuno mi viene a raccontare, ma no. Prima, sì, ma quando mi ha concepito mia madre nell'utero, prima della creazione del mondo, il Signore ci ha scelto prima che noi avessimo l'uso di ragione, prima che fossimo concepiti nel grembo delle nostre mamme, prima, il Signore ci ha scelti, il Signore ci ha presi. Il Signore ci ha chiamati per nome. Non dipende da noi. Ma è stranissima questa idea che per esempio abbiamo, che la vocazione dipenda da noi. Ma non c'è nulla di più assolutamente opposto a quello che è la vocazione. La vocazione dipende da chi ti chiama, non da te che sei chiamato. Siamo proprio confusi, disorientati. È solo la parola di Dio che ci riorienta, e questo brano di San Paolo è magnifico perché ci descrive la bellezza della sua opera nei nostri confronti, rassicurandoci che per esempio Gesù è venuto per redimerci dalle nostre colpe. Noi che abbiamo di solito un rapporto un po' complicato con i nostri peccati, o perché tendiamo a giustificarci da soli, o perché pensiamo di non essere dei peccatori, o perché al contrario pensiamo di essere dei peccatori assolutamente esagerati, quindi imperdonabili, dovremmo ogni tanto ricordarci che però Gesù di Nazareth è venuto sul nostro pianeta per toglierci i peccati, non per lasciarceli, e non soltanto per darcene coscienza, ma per liberarci, per renderci santi e immacolati davanti al Padre nell'amore. Quanto è bella la vocazione che tutti abbiamo ricevuto, come siamo ingrati, irriconoscenti e ciechi verso il piano d'amore di Dio nei nostri confronti, come siamo indietro e inadeguati alla vita che il Signore ci sta regalando, come sarebbe bello seguire l'esempio di Maria, che quando viene chiamata per nome fa qualche domandina, ma poi sostanzialmente dice: ok, va bene, ecco la serva del Signore, avvenga quello che hai detto, l'hai detto tu, io non me lo aspettavo, non lo prevedevo, non lo immaginavo, è contrario alla natura delle cose, l'hai detto tu, ci sto. Come sarebbe bello seguire l'esempio dei santi, per esempio oggi 11 luglio, come ho già scritto e detto qualche volta, noi ci affidiamo alla preghiera di intercessione particolare di San Benedetto da Norcia, che è considerato il padre del monachesimo in Occidente e anche il patrono d'Europa, e anche uno dei quattro santi che proteggono le famiglie della Visitazione. Giovanni Paolo ha dipinto l'icona che vedete là sulla vostra destra. Mi pare che sarebbe molto bello provare a imitare i santi, non so perché qualcuno pensa che se uno imita un altro sia una brutta cosa. No, non è così, dipende da qual è il tuo modello. Se tu imiti la persona sbagliata è certo che non fai bene, ma imitare la persona giusta fa bene. Per esempio, i potenti di questo mondo non li dovete imitare, perché sono sotto il regime delle tenebre, dell'ombra della morte. Il mondo giace sotto il potere del Satana. I potenti di questo mondo, quelli che proprio gestiscono il potere, non li dovete imitare, sono dei modelli da dimenticare. Oggi le chiese in Italia pregano per le persone che migrano e che purtroppo tanto frequentemente muoiono nelle acque del mare Mediterraneo. I vescovi della conferenza episcopale in Italia dedicano questa giornata in tutte le parrocchie alla preghiera per le persone che migrano. Ma come mai muoiono nel Mediterraneo? Perché c'è qualcuno che fa gli affari sulla pelle delle persone. Non è che occorre essere di sinistra o di destra per dire un'evidenza così chiara. È evidente che ci sono degli interessi economici, quelle persone non sono più protagoniste della loro vita, non hanno più la dignità di persone perché sono in mano ad altri che dispongono di loro e ne fanno quel che vogliono, indirizzandole nelle direzioni più disparate, dal sequestro di persona al traffico degli organi, dalla prostituzione al badantaggio selvaggio, al mercato nero. E così ci stupiamo perché abbiamo davanti dei modelli inimitabili, ma no? Scegliamo dei modelli imitabili. San Benedetto, San Francesco d'Assisi, Santa Teresa di Gesù Bambino, Sant'Ignazio di Antiochia, i santi di cui portate il nome, ma ci pensate mai ai vostri santi? Va bene che sono i santi che pensano a voi, però se voi pensate ai vostri santi, ma guarda, mi chiamo Sara, e allora siccome mi chiamo Sara forse potrei andare a leggere, non so, la storia di Sara nel libro della Genesi e affidarmi a una donna santa della scrittura. E così troviamo dei modelli sicuri che ci fanno bene e ci aiutano a seguire Gesù.